6. Si mise in macchina, partì, fatti un centinaro di metri, si dette una manata sulla fronte. Santiò principiò una pericolosa svolta U, mentre tre automobilisti che stavano da re di lui a gran voce gli rivelavano che, primo, era un grandissimo cornuto, secondo, sua madre era stata una femmina di facili costumi, terzo, Sosoro era peio della madre. Tornata al commissariato, passò davanti a Catarella senza che quello lo notasse, perso com'era nel computer. Praticamente un reggimento di malavitosi sarebbe potuto penetrare in quegli uffici senza colpo ferire. Nella sua camera raprì il sacchetto che gli aveva portato Fazio e pigliò il mazzo di chiavi che era appartenuto ad Angelo. Notò subito una chiave precisa antifica a quella che aveva in sacchetta e che serviva a riaprire la cassetta blindata. In genere, quelle cassette venivano vendute dotate di due chiavi solamente, quindi quella che avevano trovata sotto al cascione era la chiave di riserva che Angelo teneva ammocciata. Di conseguenza aveva fatto un pensiero sbagliato su Michela, non era stata lei a fare scomparire la cassetta, non avrebbe avuto modo di riaprirla. Forse la cassetta blindata non era scomparsa dall'appartamento di Angelo perché non c'era mai stata. La teneva altrove, ma altrove dove? E qui si dette un'altra gran botta sulla fronte. Stava portando avanti quell'indagine da autentico rimbambito, uno che si scordava le cose elementari. Angelo faceva il rappresentante e batteva l'intera provincia, no? Come mai non gli era venuto in mente prima che di necessità Angelo doveva avere una macchina e forse aveva magari un garage? Svacantò sul tavolo il sacchetto, il cellulare, il portafoglio e le chiavi di un'auto. Come voleva si dimostrare, era un rincoglionito, rimise tutto dentro il sacchetto e se lo portò appresso. Manco stavolta Catarella lo notò. Michela indossava una specie di vestaglia ampia e sformata, che un nodo largo e lento cangiava in una specie di camisone da carzarata e un paro di ciabatte. Teneva bassi gli occhi perigliosi. Ma che peccati, o meglio, che malintenzione aveva il suo corpo per doverlo castigare ammucciandolo in questo modo? Lo fece accomodare in salotto. Mobili di buona fattura, ma vecchi, di certo erano di famiglia, tramandati da padre a figlio. Mi scusi se la ricevo vestita così, ma dovendo continuamente accudire alla mamma, si figuri. Come sta la signora? Per fortuna in questo momento riposa. È l'effetto dei sedativi. È il dottore che vuole così. Però è un sonno agitato, come se avesse gli incubi, si lamenta. Mi dispiace, disse Montalbano, che in questi casi non sapeva che dire e si teneva sulle generali. Fu lei ad attaccare la questione, direttamente. Ha trovato qualcosa in casa di Angelo? Qualcosa in che senso? Qualcosa che possa aiutarla a capire chi è stato a... No, ancora niente. Lei mi aveva fatto una promessa. Montalbano capì a volo. Ho telefonato a Montelusa. Ci vorranno ancora almeno 3 giorni prima che venga data l'autorizzazione per la riconsegna della salma. Non dubiti, la terrò informata. Grazie. Lei poco fa mi ha domandato se abbiamo trovato qualcosa nell'appartamento di suo fratello e io le ho risposto che non abbiamo trovato niente. Ma non abbiamo trovato manco quello che avrebbe dovuto esserci. Aveva ghittato amo ed esca. Ma quella non abboccò. Ristò solo tanticchia stupita, come era giusto. Per esempio, spiò, suo fratello guadagnava abbastanza? Abbastanza. Ma non equivochi, commissario. Forse è meglio dire in modo sufficiente per i suoi e i nostri bisogni. Dove li tenevi i soldi? Michela lo tagliò. Solo per un attimo, per fortuna, sorpresa dalla domanda. In banca li teneva. E come lo spiega che non abbiamo trovato un libretto d'assegni, un estratto di conto corrente, niente? Inaspettatamente Michela sorrise e si sussì. Torno subito, disse. Quando si ripresentò, teneva nelle mani una grossa cartella che posò sul tavolinetto. La raprì, tirò fuori un libretto d'assegni della banca dell'isola, cercò ancora, pigliò un foglio e pruì libretto e foglio al commissario. Angelo ha un conto corrente in quella banca. Gli ho dato anche l'ultimo estratto conto. Montalbano tagliò la cifra corrispondente alla voce avere 91.000 euro. Restituì le due cose a Michela, che le rimise nella cartella. Questi soldi non sono soltanto guadagno di Angelo. Circa 50.000 euro sono miei, un'eredità di un mio zio che mi voleva particolarmente bene. Come vede, con mio fratello facevamo cassa comune. Infatti il conto corrente è a doppia firma. Come mai tiene tutto lei? Sa, Angelo spesso era fuori vigata per lavoro e non poteva quindi rispettare certe scadenze. Provvedevo io e poi gli davo le ricevute. Le ha trovate? Quelle sì. Oltre all'appartamento e alla camera sul terrazzo, aveva anche un garage. Certo, nella parte posteriore della casa ci sono 3 garage, il primo da sinistra è il suo. Lo vedi che sei un vecchio rimbambito, mio caro Montalbano. Perché dice che Angelo spesso non poteva trovarsi a Vigata per certe scadenze? Non faceva solo viaggi brevi, limitati dentro i confini della provincia? Non è precisamente così. Almeno una volta ogni 3 mesi andava all'estero. Dove? Ma Germania, Svizzera, Francia, dove in genere sono le grandi case farmaceutiche. Lo convocavano. Capisco. Stava fuori molto? Variava. Da 3 giorni a una settimana, non di più. Tra le chiavi di suo fratello ne abbiamo trovata una molto particolare. Cavò quella che aveva in sacchetta, l'aprì alla femmina. La riconosce? Proprio riconoscerla direi di no. Però devo averne intravista una quasi uguale tra le sue chiavi. Non gli ha domandato a che serviva? No. Questa chiave apre una cassetta blindata portatile. Davvero? Lo tagliò. Acque chiare. Invitanti, all'apparenza per niente perigliose. Però attento, Montalbano, sutta, ammucciati. Ci sono probabilmente grovigli d'alghe giganti dai quali non arrinisciterai mai più a tirare fora i piedi. Non ho mai saputo che Angelo avesse una cassetta blindata, non me l'ha mai detta e non l'ho mai vista nel suo appartamento. Montalbano si ostinò a tagliarsi la punta della scarpa mancina. L'avete trovata? No, abbiamo trovato le chiavi ma non la cassetta. Non le sembra strano? Effettivamente. E questa è un'altra di quelle cose che avrebbero di certo dovuto esserci nell'appartamento e invece non c'erano. Michela dette segno d'avere capito in dove Montalbano voleva andare a parare. Tirò la testanna a re. Aveva un collo bellissimo, modiglianesco. Lo tagliò con l'occhi. Tirò la testanna a re. Aveva un collo bellissimo, modiglianesco. Lo tagliò con l'occhi fortunatamente socchiusi. Non starà pensando che l'abbia presa io? Beh, vede, io ho commesso un errore. Quale? L'ho lasciata sola per una notte in casa di suo fratello. Non avrei dovuto farlo. Lei così può aver avuto tutto il tempo di fare sparire alcune cose? E perché? Perché lei di Angelo sa assai di più di quanto ne sappiamo noi. Certo, che scoperta. Siamo cresciuti assieme. Siamo fratello e sorella, e perciò tende a coprirlo, anche inconsciamente. Lei mi ha detto che suo fratello a un certo momento decise di non fare più il medico. Invece le cose non sono andate precisamente così. Suo fratello è stato radiato. Chi gliel'ha detto? Elena Sclafani. Le ho parlato stamattina, prima di venire da lei. Gli ha spiegato il motivo? No, perché non lo sapeva. Angelo gliel'accennò, ma a lei la faccenda non interessava. E così non domandò altro. Povero angioletto. A lei la faccenda non interessava, però si è premurata di metterla in sospetto. Tira il sasso e nasconde la mano. Aveva parlato con una voce che il commissario non le conosceva. Una voce che pareva prodotta non da corde vocali, ma da 2 fogli di carta vetrata, sfregati con forza l'uno contro l'altro. Me lo dica lei il motivo. Aborto. Mi dica di più. Angelo mise incinta una ragazzina minorenne, tra l'altro sua paziente. La ragazzina, che apparteneva a una famiglia di un certo tipo, non osava dire nulla a casa e nemmeno poteva ricorrere a una struttura pubblica. Non restava che l'aborto clandestino, se non che la ragazza, tornata dai suoi, ebbe una violenta emorragia. Venne accompagnata dal padre all'ospedale e così si seppe la verità. Angelo si assunse tutta la responsabilità. Che significa che si assunse le responsabilità? Mi pare evidente che erano tutte sue. No, non tutte. Aveva chiesto a un suo collega amico, si erano conosciute all'università, di far abortire la ragazza. Quello non voleva, ma Angelo riuscì a convincerlo. Così, quando la faccenda si riseppe, mio fratello dichiarò che era stato lui a praticare l'aborto. E quindi venne condannato e radiato. Mi dica il nome e il cognome della ragazza. Ma commissario, sono passati più di 10 anni. So che la ragazza si è sposata, non vive più a Vigata. Perché vuole? Non è detto che debba interrogarla, ma se sarà necessario, userò molta discrezione, glielo prometto. Teresa Cacciatore. Ha sposato un imprenditore, Mario Sciacca, vive a Palermo, ha un bambino. La signora Sclafani mi ha detto che gli incontri con suo fratello avvenivano nell'appartamento di lui. Sì, è così. Com'è che lei non l'ha mai incrociata? Ero io a non volerla incontrare. Nemmeno per caso. Avevo pregato Angelo ad avvertirmi sempre quando Elena andava da lui. Perché non voleva? Antipatia. Avversione, decida lei. Ma se l'ha vista solo una volta, m'è bastato. E poi Angelo mi parlava spesso di lei. Che le diceva? Che a letto era inarrivabile, ma troppo avida di soldi. Suo fratello la pagava? Gli faceva regali costosissimi. Ad esempio? Un anello, una collana, un abiposto? Elena mi ha confidato che ormai era decisa a lasciare Angelo. Non ci creda. Non l'aveva ancora spremuto tutto. Gli faceva continue scenate di gelosia per tenerselo stretto. Anche Paola alla rossa le stava antipatica? Saltò letteralmente sulla poltrona. Chi le ha parlato di Paola? Elena Sclafani. La troia! Le era tornata la voce di carta vetrata. Scusi, a chi si riferisce? Spiò Angelico il commissario. A Paola oppure a Elena? A Elena che l'ha tirata in mezzo. Paola era... è una persona per bene che si è veramente innamorata di Angelo. Perché suo fratello l'ha lasciata? La storia con Paola durava da troppo. La conoscenza di Elena è capitata in un momento di stanchezza. Ha rappresentato per Angelo una novità, una curiosità alla quale non ha saputo resistere, malgrado che io... Mi dica cognome e indirizzo di Paola. Commissario, ma lei pretende che io le dia le generalità di tutte le donne che hanno frequentato Angelo? Di Maria Martino? Di Stella Lo Iacono? No, non di tutte. Di quelle che ha detto. Paola Torrisi Blanco abita a Montelusa, via Millefiori 26. È insegnante di italiano al liceo. Sposata? No. Sarebbe stata una moglie ideale per mio fratello. A quanto pare lei ha conosciuto bene Paola. Sì, siamo diventate amiche. E ho continuato a frequentarla anche dopo che mio fratello l'ha lasciata. Stamattina le ho telefonato... e gli ho detto che Angelo era stato assassinato. A proposito, si è fatto vivo qualche giornalista con lei? No, hanno saputo. La notizia comincia a trapelare. Si rifiuta di rispondere. Certo. Mi dia gli indirizzi, se ce li ha, o i numeri di telefono delle altre due donne che ha ricordato. Non li ho presenti, devo cercare nelle vecchie agende. Le va bene se glieli faccio avere domani? D'accordo. Commissario, le posso fare una domanda? La faccia. Perché concentra l'indagine sulle amicizie femminili di Angelo? Perché tu ed Elena non fate altro che fornirmi nomi di femmine su un piatto. Anzi no, su un letto, avrebbe voluto rispondere. Ma non lo fece. Pensa che sia un errore? Spiò invece. Non so se sia un errore o meno, ma è certo che ci sono molte altre ipotesi da fare sul possibile movente dell'assassino di mio fratello. Quali? Ma che so... Qualcosa che riguarda i suoi affari, un concorrente magari invidioso. A questo punto il commissario ha deciso di barare, calando sopra il tavolo una carta truccata. Pigliò un'ariata impacciata, di chi vorrebbe dire ma non se la senti. A farci privilegiare la pista femminile, si congratulò con se stesso. Gli erano venute le parole giuste, magari tipo poliziotto inglesi, gli erano usciti dalla gola alla perfezione. Proseguì nel suo capolavoro di teatro. È stato appunto particolare che... ma forse è meglio che io non... Dica! Fece Michela assumendo a sua volta la riata di chi è pronta ad ascutare le peggio cose. Ecco, suo fratello, quando è stato ucciso, aveva... appena avuto un rapporto sessuale. Era una farfanteria. Il dottor Pasquano gli aveva contato un'altra cosa, ma lui voleva vedere che effetto faceva su Michela. E l'effetto ci fu. La femmina scattò a dritta, la vestaglia le si raprì, Di Sutta era completamente nuda, nenti mutandine, nenti reggiseno, un corpo splendido, citrigno, compatto, si arcuò. Nel movimento macari capelli le si scioglierono sulle spalle, teneva i pugni serrati, le brazza stise lungo i scianchi, gli occhi erano sbarracati, più fortuna non tagliavano verso il commissario. Montalbano, come da una finestra di sguincio, vitti in quegli occhi scatenarsi un gran mare in tempesta, ondate di raggia forza 8 si susivano a picco, montagne ricadivano in valanghe di spuma, si formavano, ricadivano, il commissario si scantò. Gli tornò a mente un ricordo di scuola, quello delle tre terribili erinni. Dopo pensò che era un ricordo sbagliato. Le erinni erano laide, vecchie. A ogni modo, si tenne stretto ai braccioli della poltrona. Michela fece fatica a parlare. La furia le teneva inserrati i denti. È stata lei! I due fogli di carta vetrata si erano cangiati in domacine di pietra. È stata Elena ad ammazzarlo. Il petto le era diventato un mantice e tutto un semmolo. La femmina cadì in arre, sbattendo la testa sulla poltrona e rimbalzando con forza prima di abbandonarsi completamente svenuta. Sudatizzo per la scena alla quale aveva assistito, Montalbano non uscì dal salotto. Vitti una porta mezza aperta, capì che era un bagno, tra sì bagnò un asciugamano, tornò, s'aginocchiò al lato a Michela, principiò a passarle l'asciugamano sulla faccia. Oramai era diventata un'abitudine. Allento, allento, la femmina parse calmarsi, raprì gli occhi e la prima cosa che fece fu di ricomigliarsi con la vestaglia. «Sta meglio?»
«Sì, mi scusi».
Aveva un'incredibile capacità di recupero. «Sì, su sì, vado a bere». Tornò e s'assettò. Tranquilla, fredda, come se un attimo prima non aveva avuto quell'incontrollabile, scantusa botta di raggia al limite di un vero e proprio attacco epilettico. Sapeva che lunedì sera suo fratello ed Elena si dovevano incontrare. Sì, Angelo mi aveva telefonato per avvertirmi. Elena dice che quell'incontro non c'è stato. Che storia le ha raccontato? Che uscitasi di casa, ma che mentre era in macchina ha deciso di non andare all'appuntamento. Voleva capire se ce la faceva a lasciare per sempre suo fratello. E lei ci crede? Ha un alibi che ho controllato. Era un'altra sullenne farfanteria, ma voleva evitare che Michela si faceva venire un'altra botta di raggia davanti a qualche giornalista e faceva il nome di Elena. Sicuramente è falso. Lei mi ha riferito che Angelo faceva costosi regali ad Elena. E così. Crede che il marito con lo stipendio che ha possa permettersi di regalarle una macchina come quella? Allora, se le cose stavano così, che motivo aveva Elena di ammazzarlo? Commissario, era Angelo che voleva troncare la relazione. Non ne poteva più. Elena l'assillava con la sua gelosia. Angelo mi disse che una volta lei gli aveva scritto minacciandolo di morte. Gli ha mandato una lettera. Se è per questo due o tre volte. Lei le ha lette? No. Non abbiamo trovato lettere di Elena nell'appartamento di suo fratello. Angelo le avrà buttate via. Credo d'averla disturbata troppo a lungo, fece Montalbano susennosi. Ma cari Michela, si susì. Di colpo parse sfinita. Si passò una mano sulla fronte come per estrema stanchezza, cimiò leggermente. Un'ultima cosa, disse il commissario. A suo fratello piacevano le canzonette? Forse era troppo provata per strammarsi di quella domanda. Ogni tanto le ascoltava. Ma in casa non c'era niente per sentire musica. E infatti non le sentiva a casa. E dove allora? In macchina, quando viaggiava. Gli tenevano compagnia.